Allora, come vi dicevo, consideriamo il capitolo 10, no? Di Giovanni, con questa immagine, cioè l'immagine centrale è il buon pastore, ma ci sono due passaggi prima, no? Allora, il primo corrisponde all'espressione chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore, il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Un estraneo non lo seguiranno, eccetera, no? Cioè, è l'immagine di lui, cioè del pastore che quando arriva al recinto è riconosciuto dal guardiano e quindi può entrare tranquillamente dalla porta. Allora, questo va riferito all'altro passo, quando dicono il padre conosce me e io conosco il padre, che poi sono tantissime espressioni del Vangelo, no? Chi vede me vede il padre, no? Il fatto di questo riconoscimento è dato anche dalla identità. Io faccio quello che ho visto fare, io dico quello che ho sentito, no? È la sottolineatura che Gesù, che è nel seno del Padre, lui lo conosce e quindi è conosciuto. Noi abbiamo già avuto modo, no, di sottolineare questa cosa più volte, ma la ripeto perché non è immediata. Cioè, questa conoscenza non è in funzione, come dire, il figlio conosce il padre nei loro, diciamo così, nei loro segreti. Uno conosce l'altro e tutti e due sono intimi, ma rispetto a una cosa precisa, che è rispetto all'amore di Dio per noi. Cioè, è su quello che si gioca la testimonianza. Quindi quando Gesù dice, no, che conosce il Padre, allude fondamentalmente all'unità del loro sentire e agire in rapporto ai figli, che il Padre vuole nella piena comunione con sé. È chiaro, per partecipare alla gioia del suo amore. E la firma di conferma di questa intimità, di questa comunione, di questa conoscenza intima, è data da questa altra espressione che si trova più avanti nel capitolo, al versetto 17. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Quindi questa conoscenza in intimità con il Padre ha la firma di autenticità nel fatto che il figlio dà la vita. Non è che un altro modo di sottolineare che la loro intimità è in rapporto all'amore per noi. Quindi questa è la dimensione di fondo. Mi servo anche di un'altra parabola per illustrare questa particolarità, perché questa particolarità riguarda gli uomini, non riguarda altre creature, per esempio gli angeli. Allora, prendete la parabola della pecora che si perde. Nella parabola, no, Gesù dice 99 pecore sono al sicuro sui monti, si perde una pecora e il pastore va a cercarla, poi la trova, se la mette in spalla, torna, e quando torna condivide la sua gioia per la pecora ritrovata. Se voi leggete i commenti esegetici normalmente, spiegano questo in rapporto alla discussione che era nata con i farisei, no? Per cui Gesù è venuto a cercare chi è perduto. Uno che non si sente perduto non si fa neanche trovare, no? Però i padri antichi danno un'altra spiegazione di questa parabola, perché la domanda sarebbe di questo tipo: se noi immaginassimo che la parabola si rivolge all'umanità nella loro varia fauna, no? I 99 che sono al sicuro sono i giusti, una si perde, non credo sia una buona una percentuale realistica guardando l'umanità. Non credo che se voi guardate 100 persone, 99 sono buone e una cattiva. Mi sembra che non corrisponda. E in effetti la parabola ha come retroterra, no? Non questa distinzione tra gli uomini, come se ci fossero uomini buoni e uomini cattivi, uomini che hanno bisogno di salvezza e uomini no, uomini che non si sono persi e uomini invece che si sono persi, perché tutti gli uomini si sono persi. E quando si dice che il pastore viene, si allude al fatto che il figlio si fa uomo per redimere tutti, non qualcuno. Non esiste un qualcuno che senza Gesù possa godere la comunione con il Padre. Allora, la descrizione poi della parabola assume particolari, diciamo, simbolici rispetto proprio a come Gesù ha realizzato questo, è venuto, ha trovato, si è messo in spalla ed è tornato all'ovile. Sono tutti segnali della sua passione. Cioè lui è mandato, trova, nel senso lo porta, la croce sulle spalle e riportandolo nella comunione del Padre fa festa con chi? Con gli angeli. Quindi la parabola ha il valore, anche se voi nei commenti moderni non trovate questo, ma per esempio se leggete Ambrogio o comunque altri, Sant'Ambrogio, no? O altri padri, è chiaro questo significato ed è molto più espressivo del clima evangelico della parabola, non tanto della discussione che avviene tra i farisei e Gesù. E qui possiamo anche allargare il discorso, no? In questo senso. Gli angeli sono coloro che godono con il figlio che ritorna con le sue spoglie di vittoria, con i suoi trofei di vittoria. Ricordate quando vi spiegavo il salmo, se non mi ricordo più,
87,
e in quel chi è il re della gloria, no? Sono gli angeli. Allora, gli angeli accompagnano il Signore Gesù e sono contenti della vittoria del Signore Gesù. Però ragionate su questo. Gli angeli, come creature, nell'ordine della creazione, sono superiori agli uomini. Allora, come possono godere di un beneficio che viene dato non a loro, ma a creature che sono meno perfette di loro? Allora qui, in qualche modo, no? Noi possiamo incunearci per capire la differenza che si crea anche tra gli angeli, perché ci sono angeli buoni e angeli cattivi, ci sono gli angeli e i demoni, no? Quindi anche nel mondo angelico c'è una, come dire, come una separazione. E provate a riflettere, almeno a me è servito riflettere per cogliere in che cosa si diversifica un angelo da un demonio, perché tutti e due come creature sono angeli, no? In che cosa si diversifica? Allora, l'angelo buono, la cui caratteristica è l'adorazione dell'Altissimo, cioè l'angelo buono è che sta dalla parte di Dio per la sua preferenza verso gli uomini e non verso di lui e non verso di loro. Cioè gli angeli adorano Dio nel suo disegno di amore per gli uomini, In questo senso gli angeli sono i messaggeri di Dio per noi, sono i custodi, no? E sono coloro che sono mandati in aiuto agli uomini. Ma il riferimento è Dio e gli uomini, non loro. Invece il demonio, i demoni, sono coloro che, perdonate, è un modo un po' banale di ragionare, ma per far capire, no? Dice, ma come? Noi siamo più perfetti di loro e ci tratta più indegnamente, ma noi non ci stiamo. Pensate anche alla tradizione, no? Il nome, no? L'angelo più bello, Lucifero, che poi diventa, che non fa parte, non sono testi della scrittura, della tradizione, no? Ma perché? Perché essendo l'angelo creatura più bella, la sua bellezza, che diventa fonte di felicità per lui stesso, non è determinata da lui, dovrebbe essere accolta da Dio. Questo essere accolta da Dio è che Dio pone l'angelo a servizio dell'uomo. Quindi l'angelo è angelo in quanto accoglie questa preferenza di Dio per l'uomo. L'angelo che non accoglie questo per la propria, diciamo,
orgoglio.
Com'è?
Orgoglio.
Sì, chiamiamolo orgoglio, no? In termini umani chiamiamolo orgoglio, diventa demonio. Allora, nell'orgoglio, il demonio è colui che, a differenza del suo omonimo, diciamo, buono, no? È quello che invece si incunea nella nostra vita per suggerire la sua scelta. Ma cosa credi che Dio di? Allora, pensate al serpente. Dio ha detto che, ma non è vero, cioè sarete come dei. L'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Il demonio dice, non così, ma in questo modo. Dio è come geloso, no? Non vi vuole come lui, perché lui è geloso della sua, perché in genere poi è geloso della felicità, non è che non è altro, è geloso. E allora il demonio fa pagare a noi la sua, diciamo, il suo rifiuto di questa adorazione di Dio. Questo qui è il motivo per cui nella vita è l'orgoglio, no? Quello che non tiene conto di come siamo, quel sano realismo, umile però grato, no? Noi non partiamo mai da lì, è perché si è incuneato quel, è una specie di suggerimento, no? Che poi poco a poco entra e ci fa vedere le cose in un altro modo. Allora, se Gesù, tornando, può festeggiare con gli angeli, può festeggiare con coloro che hanno riconosciuto quel volere di preferenza di Dio per l'uomo. Notate che questo ha anche valore per noi, perché anche per noi avviene così. Allora, nel rapporto tra di noi, chi vuole l'onore per sé e non sta dalla parte della preferenza di Dio per tutti, è come se senza volerlo si allea con il demonio, che non ha accettato questa. Pensate, per esempio, non so, un fratello quando è più povero di noi o è più cattivo, noi immaginiamo è meno amato. Noi ragioniamo così. Quando noi vogliamo fare i buoni è per essere più amati, ma è una cretinata, perché è proprio quello che è cattivo che è più amato. Più amato perché è più cercato e Dio preferisce il debole. L'astuzia qual è? Siamo davvero deboli, siamo davvero poveri, perché non ci riconosciamo? Appena ci riconosciamo abbiamo la preferenza di Dio. Capite il passaggio? Quindi questo sarebbe questo primo aspetto, no, della, che sottolinea questa intimità di volere e agire del figlio con il padre. Poi nell'esempio Gesù va avanti e siamo dal versetto 7 in poi, no? È come se continua sulla stessa immagine del recinto porta pecore e dice: In verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Prima aveva detto che entrava per la porta e sottolineava che lui e il guardiano si intendono. Adesso, e sarebbe il secondo passaggio, quella porta è lui. E dice, tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. E questo è il secondo passaggio. E quindi c'è questa immagine della porta. Poi provate a tener conto di questa immagine e leggetela nell'insieme dei Vangeli. Per esempio, quando avviene il battesimo di Gesù, non si dice che i cieli si aprono? Come se la porta dei cieli si apre. Quando Gesù invita a seguirlo, non dice entrate per la porta stretta, no, quella larga. Nelle parabole, per esempio, delle dieci vergini, no? Cinque stolte, cinque prudenti, che alla fine, quando arrivano, bussano la porta, non si apre, no? Quindi provate a rileggere molti passi del Vangelo, l'idea della porta, e voi trovate il significato di questo io sono la porta, e provate a riflettere su questa cosa. Perché alla fin fine noi troviamo difficile, faticoso seguire il Signore? Perché? Noi diciamo sempre per il peccato. Sì, ma bisogna cogliere la ragione di fondo. Perché siamo egoisti? Allora, la ragione di fondo dovrebbe essere indicata in questo modo, no? Ed è ancora frutto del suggerimento del serpente. Noi ci fidiamo di Dio. Detto proprio con la pancia. Sei proprio gentile. Verso Dio essere gentile. Cioè, noi non ci fidiamo di Dio perché la via che Lui indica non è consentanea al nostro sentire. Noi vogliamo i doni di Dio, ma non accettiamo che avvengano per la strada secondo la modalità che Lui sceglie per noi. Allora, la porta è stretta, e in questo caso non sono i comandamenti stretti, ma è Gesù che è la porta stretta per noi. Per quanto sia affascinante per noi, seguirlo ci costa, perché non riusciamo a dare credito di fiducia totale. Quando poi dirà, per esempio, non sono diventate come bambini, allude a questa dimensione. Il bambino non ha ancora la capacità di giudicare da sé se una cosa va bene o va male. Quindi, quando il papà gli dice fai questo, fai quello, il bambino prende. Ora, l'esempio del bambino è fatto in ordine a vivere di questa fiducia totale con il papà. Ma noi, adulti, questa fiducia l'abbiamo persa. Perché la vita è un susseguirsi di sconfitte, frustrazioni, difficoltà, prove, ingiustizie. Allora, che mettono a dura prova questo senso di fiducia. Ma perché? Perché ogni volta che noi abbiamo, non so, tipo una delusione, una frustrazione, noi sotto sotto è come se accettiamo quello che dice Dio non è vero. E ci allontaniamo dalla possibilità di godere il dono di Dio. Man mano che non godiamo il dono di Dio, si fa sempre più complicato avere fiducia in Lui. Allora ricordate quello che dicevo stamattina dei quattro passaggi: l'umiltà, consolazione, amore, gioia, umiltà. È quel punto lì che fa problema, perché se si accettasse quel punto lì, le altre cose vengono subito di conseguenza. Ma noi, non accettando quel punto, i passaggi non si incastrano l'un con l'altro e noi facciamo sempre fatica. Allora, qui capite anche perché, e sembra come una posizione massimalista, si dice, no? Cioè, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, ma anche negli altri Vangeli, no? Alla fine dice, cos'è che vi è chiesto? Per seguire il Signore, cosa gli è chiesto? Gli è chiesto di essere generosi, di essere perfetti. Ma che? Dice, chi crede in me e in colui che mi ha mandato è salvo. Cioè, è la porta stretta. Il credere in Dio, non immagino, certo che credo in Dio, sì, no, per forza. Ma qui la forza di salvezza del credere in Dio è dare così fiducia a Dio da lasciarlo operare, da lasciarlo agire, da accogliere i suoi doni. E non c'è un'altra porta, è chi crede in me e in colui che mi ha mandato. Allora, per non so come per spiegare, no? Cioè io non trovo di meglio che questa immagine, perché porta stretta è abbinata alla vita. Quando si dice no, entrate per la porta stretta, vuol dire entrate per gustare il regno, che è la vita di Dio per voi, che si manifesta come amore. Ma porta è uguale vita. E perdonate, un bambino non esce per la porta stretta? Porca miseria, sei stretta, eppure passa. Allora, il retroterra di questo esempio, porta stretta, anche se non viene mai detto, ma viene messo nel contesto della vita. La porta stretta è per avere la vita in abbondanza. Pensate al bambino. Mi ricordo, e adesso non ce l'ho qua, ma c'è una, sai, di queste cose che si mandano in internet, no? Queste storielle a sfondo religioso che poi dopo vi invitano, ecco, si manda in giro tutte le barzellette, ma quando le cose sono serie non le mandate in giro, mandatele ai vostri amici, sono cose tipo americane, no? Allora, è simpatico, però allora sono due gemelli nella pancia della mamma e uno dice all'altro, ma ho sentito dire che fuori di qui c'è un mondo molto più grande, tutto luminoso. L'altro dice, ma che? Ma se noi siamo bene qui al buio, ma non vede come siamo bene? E poi dice sempre, no? Cioè uno dice all'altro quello che ha sentito dire e uno nega sempre, no? L'altro dice, ma per entrare in questo mondo bisogna passare per una cosa così, per un canale così stretto che, però dopo tutto si apre. Ma no, questa sarà una panzana, lo dicono per, e dice no, non si può. Cioè, ma ed è scritto bene, no? Diciamo tutti i vari, no? E questo qui è l'esempio di quello che avviene per la vita spirituale da adulti. Cioè, noi abbiamo come due gemelli, uno si dice ma va, ma non vedi come siamo bene così? Cioè noi rinneghiamo la vita vera per una finta, una vita appena incominciata, no? Cioè per poter proseguire deve non essere, ah ecco, uno era, ma ho sentito dire che poi dobbiamo mangiare con le nostre mani da soli, ma quanta fatica si deve fare, ma guarda come comodo, mangia la mamma, siamo uno già. No, questo sono, cioè uno fa vedere, no, gli aspetti nuovi e l'altro invece difende in genere il cibo, la luce, lo spazio, niente, un altro cosmo non mi ricordo più.
Ma lì.
E non mi ricordo, non so. Comunque lo dovrei averlo in memoria, per dire. Bene, è chiaro che sono scemenze, non è che. Però a livello spirituale avviene così. Quindi quella porta stretta è proprio la porta per vivere. Perché se tu resti di qua della porta stretta, tu muori. Per un po' sopravvivi, no? E poi a un certo punto, per poter vivere, devi uscire. Se no, non vivi. Allora, la porta stretta è legata a questo. E allora ricordate quello che si dice del Messia. Ed è una cosa strana che io penso che noi non capiamo neanche bene. Ma allora, vi ricordate, ci sono delle espressioni nel Vangelo dove si dice: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, prima osservazione. I farisei non sono quelli che noi abbiamo in testa, pensando che siano persone grette, meschine. I farisei erano uomini culti, conoscevano le scritture, avevano una volontà allenata e avevano fatto la scelta di vivere secondo i comandamenti di Dio. Quindi non immaginate che i farisei è gente di poco conto. Noi neanche a livello dei farisei arriviamo. Ma Gesù, quando dice se la vostra giustizia non supererà, usa un, noi traduciamo così, ma il termine è come se non avrete una giustizia in sovrabbondanza, che corrisponde a quando sono venuto a portarvi la vita e la vita in abbondanza. È l'abbondanza che, come ho spiegato proprio il primo giorno, è la legge è stata data per Mosè, la verità e la grazia per Gesù. Quella verità e la grazia è la sovrabbondanza. Allora, nel regno di Dio non si entra per le opere buone che facciamo, per quanto se facciamo solo opere cattive non entriamo. Ma non si entra per le opere buone, ma si entra per l'apertura al dono di Dio per noi, che è Gesù. Allora, questa della sovrabbondanza è l'indicazione, no? Che ciò che è gradito davanti a Dio non sono le opere buone che noi esibiamo per mettere, non in mostra, ma come per presentare, guarda che tu ci devi questo, guarda che tu ci devi questo, io ho fatto così, tu mi devi. Appena scatta questo con Dio, vuol dire che noi nei rapporti tra di noi siamo sempre con i cannoni puntati. Magari non sparano, ma i cannoni ci sono. I proiettili pure. Allora, appena scatta un'immagine diversa, allora, se si tolgono queste pretese verso Dio, automaticamente si tolgono le pretese verso i nostri fratelli. Ecco perché quando si dice lui è la porta stretta, ma è la porta della vita, e della vita in sovrabbondanza. Ci sono alcune altre immagini, per esempio, quando Gesù muore, uno degli, come dire, dei fenomeni che viene descritto nei Vangeli non è la scissura del velo del Tempio in due. È come a dire, niente sta più chiuso, tutto è aperto. E cosa vuol dire? La presenza di Dio, la dimora di Dio, non è più chiusa in un posto. Ormai è nell'umanità. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E comunque potete collegare tante cose nei Vangeli attorno a questa immagine, la porta stretta, la porta stretta per la vita abbondante. Non so se ho reso, no? Allora, se possiamo così riflettere ancora un pochino sulla come mai noi la sentiamo stretta, è perché ha la preferenza di Dio e non la nostra. Perché esprime la sapienza che viene dall'alto, non quella che viene dalla carne. Rivela il sentire di Dio, non il sentire della nostra carne. Però, come dicevo prima, no, è una strettezza che prelude alla larghezza della vita. E forse anche tenete conto, no, che non per nulla, per esempio, non si è mai riflettuto, uno nasce cristiano? Uno nasce musulmano?
No, no, no.
Cari miei, uno nasce ebreo, basta che se è tuo figlio è ebreo, punto. Ma se tu sei cristiana e dai alla luce un bambino, il bambino non è cristiano. Un musulmano nasce musulmano, è musulmano, per un cristiano no. Non avete mai riflettuto?
No,
le cose più semplici. Nessuno nasce cristiano, se no non sarebbe una religione universale. Cristiani si diventa, nel senso che ci vuole il battesimo. Non è la nascita, non è l'appartenenza. E questo fatto ha tutta un'importanza perché quando Gesù parla del dono di Dio, no? Che lui è, lo parla nel discorso che l'uomo deve nascere una seconda volta con Nicodemo, no? Deve nascere una seconda volta. Il battesimo non è una nuova nascita. Cioè, allora, collegate, porta stretta, vita abbondante, nuova nascita. E quando Nicodemo dice, ma che, mica posso tornare dentro nel seno di mia mamma? Però l'immagine resta sempre porta stretta, vita abbondante e nascita, ma la nascita dall'alto. Questo è il motivo per cui non c'è nulla della nostra vita che ci blocchi nell'adesione al Signore, qualsiasi cosa sia stata. Mettete tutte le violenze che volete, mettete nessun evento esterno arriva a questa profondità di umanità, no? Per cui noi custodiamo la libertà di, come in positivo vuol dire no, non c'è, e questo è consolante, no? Allora, non c'è nessun bene che fatto quello vi assicuri il paradiso. L'aspetto di consolazione è che non c'è nessun male che fatto quello vi assicuri l'inferno. se non altro, per il tempo. Allora, io ho fatto il bene adesso, ma chi mi dice che lo farò ancora stasera, se vivo? Io ho fatto il male adesso, chi mi assicura che farò anche stasera? Allora, questa libertà nel tempo è quella che permette la possibilità, non so, il pentimento, la conversione, legato a questo. Allora, pensate, perché ci si vieta di giudicare? Allora, tu sei proprio cattiva, fai tutto cattivo, e io do il giudizio, sei proprio una donna cattiva. Allora, io, quando faccio il giudizio, ti blocco al tuo passato, io non conosco il tuo futuro. Ma quando io blocco, mi sostituisco a Dio, perché Dio può concederti del tempo e tu in questo tempo ti puoi convertire. Non so, io che sono cosiddetto buono, nel tempo che ho, posso cambiare, posso diventare cattivo. Allora, ecco perché l'invito è, fidiamoci del giudizio di Dio, e non giudichiamo noi, perché per quante ragioni buone abbiamo di dire che una persona è cattiva, noi non sappiamo quello che sarà domani. Allora, se noi teniamo conto di questo spazio di tempo in Dio, non c'è motivo di giudicarci. Non so se... Ed è tutto in funzione del porta stretta, vita abbondante, nuova nascita, libertà. E perdonate anche questa visione un po' più mistica, però può essere utile. Allora, già ho fatto, quindi chi mi ha ascoltato già conosce questo, ma prendete, facciamo un po', è solo la prima volta che mi ascolti. Allora, anche tu, ascolta. Nell'elenco delle opere della creazione, la luce quando è creata? Quando? Primo giorno. Il sole? Al quarto giorno. La luce che vediamo noi è del primo o del quarto giorno?
Quarto.
È del quarto. È del quarto. Quella del primo giorno, che è la luce della santità di Dio che attraversa tutte le creature, noi non la vediamo più. E c'è la tradizione, quando verrà il Messia, ci renderà capaci di vedere questa luce di santità. È la capacità di vedere il mondo con uno sguardo unico, in modo globale, in modo da coglierne il senso profondo, che sarebbe amore. Allora, riuscire a vedere gli eventi in questa logica, ma è soltanto il Messia che può dare questa possibilità, significa ritornare capaci di vedere che tutto è attraversato da quell'amore di Dio, che è la ragione della creazione ed è la ragione che ha spinto il Figlio di Dio a farsi uomo per poter ricondurre tutti gli uomini alla comunione con Dio. Quelle, per imparare a percepirlo questa luce, la luce del primo giorno, è nella logica di quel vita sovrabbondante, quel di più che vuole il Messia e che noi invece con tutte le nostre opere buone non riusciamo a fare. Avete letto adesso la, diciamo, l'enciclica per l'anno della misericordia? Avete letto?
Sì, la buona
Avete letto? Sì o no?
Sì, sì.
Allora, si parla sempre di misericordia, no? Allora, quella misericordia è lo splendore dell'amore come luce di santità, ma quella di Dio. La misericordia non è una qualità che noi possiamo esercitare, è una, diciamo, è un dono che noi possiamo accogliere e condividere, ma non è una qualità nostra, non è che se io sono misericordioso. La misericordia è di Dio. Non so se voi avete notato, in tutto l'Antico Testamento di nessun uomo si dice che è misericordioso, solo di Dio. Cioè noi non ci rendiamo conto. Allora, la portata della misericordia è la rivelazione di questa dimensione, diciamo, no? Dall'eternità Dio ha pensato alla creazione, alla salvezza dell'uomo per amore. Allora, siccome questa cosa è alla base di tutto, non c'è niente di quello che capita che può bloccare o può mortificare questo. Infatti la misericordia non cede davanti a nessuna ingiustizia. Se invece io mi appello alla giustizia, no, tu ti sei comportato troppo male, allora tu non puoi e ti condanno. La misericordia invece va al di là, perché fa riferimento a questa, non so se dire, disposizione mi sembra troppo poco, non so come dire, non mi viene il termine, comunque a questa realtà, no? Che viene da Dio e che è la ragione della creazione e che è la ragione della salvezza dell'uomo. Quindi in questo modo, quindi attraverso, non so, tipo no, la porta stretta, vita sovrabbondante, misericordia, voi rileggete tutte le scritture e potete comprendere tutta la vostra vita. Tanto che quello che dicevo stamattina, no, della prima lettera di Giovanni, lo vedremo così come egli è, no? E non solo che noi vedremo la grandezza dell'amore di Dio, ma lo vedremo, questo amore è come un rendersi conto che ha attraversato, retto, sostenuto, fatto fiorire tutta la nostra vita. Il paradiso farà un'esplosione di umanità per lo splendore dell'amore di Dio che, come dire, non, come dire, ci raccoglie tutti insieme. E tutto deriva da quella porta stretta. Credi? Tu credi? Hai capito? È quella porta stretta. Non ti chiede altro. Perché una volta che si entra per quella porta, viene la vita, e la vita con sé porta tutte le qualità che noi cerchiamo. Cioè le virtù. Non è la virtù che ti fa arrivare alla vita. Ci siamo? No. Allora, tu dici, io voglio diventare buono. Mi sforzo di... mi viene disgraziato. No, non devo usare parolacce. No? Tu ti sforzi di non usi parolacce, cerchi di fare bene, no? Allora, dai oggi, dai domani, l'idea sarebbe che se tu fai tutti questi sforzi, realmente diventi buono, no? Chi te l'assicura?
Chi?
Chi te l'assicura? Allora, con questa mentalità noi ricadiamo con la legge di Mosè. Cioè tu immagini che se tu fai cose buone diventi buono, ma non è mica detto. Allora, per poter diventare buono tu devi aver toccato questa dimensione di vita sovrabbondante, la quale ti muove, nel senso che allarga la prospettiva, ti mette in moto le risorse, per cui poi neanche ti accorgi di dire, ma certo che non devo usare una parolaccia, certo che non devo preferire me all'altra, ma ti viene man mano, non che è così semplice, ma viene da fare, trovi l'energia per farlo. Se tu imposti invece prima, io mi devo sforzare perché sennò vuol dire che, e tu non ci arrivi. Un po' di più? Devo ancora fare la terza. Va bene, lo finiamo domani, va. L'accendo solo, no? Perché poi, qui siamo al secondo passaggio. Io sono la porta. Quindi con tutti questi elementi. Poi dice, io sono il buon pastore. Già vi dicevano buono, bello, no? Ma questo non lo riprendo, no? Come immagino. Allora, quando dice io sono il buon pastore, perché poi dirà che il buon pastore dà la vita per le pecore, no? Allora, dire il buon pastore è alludere al come lui ci ha gratificato della vita in abbondanza, cioè dandoci la sua. A dire la verità non c'è una precisione, che i Vangeli sono molto molto precisi nelle cose. A dire la verità non dice semplicemente che Gesù dà la vita per noi, ma che il verbo greco è tithemi, cioè che la pone, la mette a disposizione, la gioca per noi, non che la dà nel senso che la dona. La vive per noi, cioè l'allusione è che la vita che Gesù dà, e per essere precisi, che Gesù pone che mette a disposizione per noi allude al mistero del Padre che gli ha comandato di fare questo. Perché la vita che lui mette a disposizione non è semplicemente la sua, è quella condivisione di vita che vive con il Padre e che è amore per noi. E quindi allude sempre a questa dimensione dell'amore eterno di Dio per noi. E allora c'è una bellissima colletta, no? Che dice: o Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto quando nel suo nome è risanata l'infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia, perché aderendo a Cristo buon pastore gustino la gioia di essere tuoi figli. Quel tuoi figli, leggetelo nell'ottica della prima lettera di Giovanni, siamo davvero suoi figli, quello che saremo. Cioè, la logica è di metterci in moto per vivere di quella dimensione. E quando si dice il buon pastore, si deve pensare a tutto questo movimento che ci fa arrivare a godere insieme dello splendore del suo amore per tutta la vita, per tutti. Questo vuol dire poi il buon pastore. E poi dopo, domani, spieghiamo ancora alcuni aspetti. Ci fermiamo qua.